e dietro in piedi. Qui al centro potete salire, sedervi per terra, dove potete, insomma. Anche qua in presbiterio, Avanzate pure. Bene. Allora, buonasera a tutti. Benvenuti o bentornati. Bentornato Don Luigi Carissimo a una chiesa più voci. È sempre emozionante reincontrarti e poterti ascoltare. Ti sono stanco, mi rientro da Roma, domani dovrei partire, Asti, Verona. Ecco, ti avremmo voluto qui nell'ottobre scorso per le serate del Gallo canta ancora. Venuta Lilli, Monio Badia, a fare memoria. Eravamo vicini, presenti quel sabato 25 maggio 2013 a Genova, la città di mare di Don Andrea, per il suo funerale, mentre in un'altra città di mare, la Palermo insanguinata dalla mafia, veniva beatificato Don Pino Pugliesi. Due preti, un partigiano, l'altro antimafioso. Il primo beatificato sul campo dal suo popolo, in gran parte laico, il secondo beatificato dalla Chiesa. Lo ricordiamo questa sera, con tanti altri che hanno speso o sacrificato la loro vita per colorare di cielo questa terra, spesso devastata, abbruttita dall'uomo che dovrebbe coltivarla, renderla abitabile per tutti. Grazie Luigi per essere qui a spezzare con noi i tuoi ormai 50 anni di impegno. Per gli altri, dall'ultima volta, dopo la rivolta delle coscienze nel 2009, molte cose sono successe, cose tristi, anche in questi giorni, drammatiche, ma anche belle, segni e segnali positivi. Tu puoi dirci la scorsa settimana, magari ti verrà questa sera, di parlarci dell'incontro con Papa Francesco. Io prete di strada e Papa Bergoglio, ho letto l'intervista che hai rilasciato. Ci dirai come ti sei sentito prima, come ti senti ora. Ecco il tema di questa sera: fermiamo la corruzione, riscopriamo la legalità, cambiare è possibile insieme. E di questi giorni, dicevamo prima, l'Italia è conosciuta metà della corruzione europea. Insieme per costruire la città. Sappiamo che in te è sempre vivo il titolo e i contenuti della lettera pastorale, ma ancor più il tuo amato indimenticabile padre Michele Pellegrino, che ha scritto questa lettera, camminare insieme. Ne parli sovente, cambiare è possibile insieme. Cercheremo anche questa sera di capire come, ascoltando quanto hai da raccontarci. Abbiamo un grande bisogno di speranza. La speranza non è in vendita, il tuo libro. E meno male. Questa sera, già in calendario qui a Ronco, questa serata, è diventata poi la prima di altre concordate con Acri, Piazza Duomo, in collaborazione GIT locale di Banca Etica e Caritas Diocesana. Abitare, vivere, partecipare, insieme per costruire la città dell'uomo. Penso abbiate ritirato dei pieghevoli o le ritirate poi dopo, con tutto il programma di questi incontri, dislocati, non qui. Ecco, non ha bisogno di essere presentato, Don Luigi, e non lo presento per non rubare tempo. Che sia una feconda serata di ascolto e di pacato confronto. Per tutti. Grazie. Luigi questa sera vorrebbe interloquire a partire dai nostri interventi. Raggrupperemo delle domande, ci sono due portatili, qualcuno si mette da quella parte per evitare di fare attendere troppo, accendendo, spegnendo, e così diamo la possibilità a Luigi di partire da questioni che poniamo noi. Io partirei con queste prime domande, no? Mentre si rompe il ghiaccio, che è poi sempre difficile partire, mi sono state rivolte, no? Girate. Che cosa si intende per legalità? E se dovessi, potessi spiegarlo a un bambino, a un ragazzo, alla gente semplice, che vede quello che capita, come spiegarlo? La seconda, chi stabilisce se sì o no nella legalità, dal momento che sotto gli occhi abbiamo di tutto? E da ultimo, c'è subito da agire, fare, o prima occorre pensare? Una frase tua: la mafia teme più la scuola che la giustizia. Ecco, io partirei di qui, e poi se ci sono altri che vogliono aggiungersi.
Beh, sono io che vi saluto e vi ringrazio molto. Torno volentieri in questa chiesa, e torno volentieri perché una chiesa ha più voci. Un caro amico che forse voi avete avuto modo di ascoltare, di conoscere, un parroco della diocesi di Milano, ma è un poeta, certamente un poeta di Dio, un giorno ha scritto queste parole che cerco di fare mie nella mia vita, con tutti i limiti, ma anche con tanta gioia nella consapevolezza. Quando Don Angelo Casati, poeta di Dio, scrive: «Vorrei che le chiese fossero come un albero. L'albero non chiede agli uccelli da dove vieni o dove vai, quanto tempo resti, da ombra, da cibo, e poi volano via, non devono stare alla sua ombra». Che cosa vuole dire tutto questo? È quello che in fondo voi state vivendo, una chiesa a più voci. Come diventa importante una chiesa che accoglie, una porta che si apre a chiunque, che guarda al cuore e non alle etichette. Una porta, voi lo capite, che chiunque può sospingere. E questa è la Chiesa che io sento profondamente dentro di me, questa Chiesa ha più voci, perché la Chiesa ha bisogno di poter essere graffiata continuamente dalla storia, dei volti, dei percorsi delle persone. Faccio fatica a parlare della legalità. Don Mario mi sollecita, faccio molto fatica perché ci sono delle parole che vengono rubate. C'è un furto delle parole. Oh, voi avete molto chiaro che c'è un furto delle parole, perché avete visto come in tante circostanze ci sono parole che vengono proclamate, che vengono gridate, che vengono celebrate, ma che poi vengono svuotate della loro sostanza, del loro valore. Perché a parlare di pace ne parlano tutti. Chi è che non parla di giustizia? Chi è che non parla di legalità? Chi è che non parla di dignità umana? Il problema è che molte di queste parole che vengono sbandierate, c'è un furto, ci vengono sottratte, a volte manomesse, ci sono manipolatori, perché legalità che è sulla bocca di tutti, molti hanno scelto la legalità maleabile, sostenibile. Se mi conviene rispetto le regole, se non mi conviene non le rispetto. E l'esempio più chiaro resta la corruzione pubblica nel nostro paese. Siamo agli ultimi posti d'Europa, ma dal 1999 l'Europa chiedeva a tutti i paesi membri di mettere nel codice penale tutti gli elementi per dimostrare in modo categorico e quindi per agire contro le forme di corruzione. L'Italia tutt'oggi non è riuscita a realizzare fino in fondo questa dimensione e queste indicazioni forti che l'Europa nel 1999. Devo dire che nel giugno del 2012, con Severino, ministro della giustizia, è stato portato un contributo non indifferente, quindi un passo positivo nel rispetto di quello che l'Europa ci chiedeva. Con la ratifica di quello, ma anche con una legge che non è sufficiente, che è monca, ma che in ogni caso ha fatto dei primi passi propositivi in avanti. Però a tutt'oggi voi capite, se non vengono affrontati in quella legge altri elementi fondamentali, non si riesce ad affondare come si dovrebbe sulla corruzione, perché la legge non affronta i reati civetta come l'autoriciclaggio, non affronta il falso in bilancio che volutamente qualcuno ha voluto metterlo nell'arco degli anni, spogliando di uno degli strumenti fondamentali per dimostrare la corruzione. Non è stato inserito tutta una serie di altri elementi importanti. Non c'è una riforma della prescrizione, perché molti che vengono intrappolati in quel meccanismo, poi subentrano per un gioco di tempi la prescrizione e quindi non si riesce a colpire fino in fondo i colpevoli di tutto questo. Insomma, ci sono tanti elementi di positività rispetto al passato. La legge Severino è una legge che ha fatto dei passi in avanti, che ha creato alcuni elementi fondamentali, ma altri elementi sostanziali non è stato possibile inserirli, perché alcune forze hanno agito contro, hanno interesse che la legge sulla corruzione non passi come dovrebbe essere e così via. Però parole da legalità è sulla bocca di tutti. E questa è una delle altre parole che subisce il furto, viene rubata della sua sostanza e del suo grande significato. E quante parole vengono spogliate di tutto questo. Ma se c'è una espressione che mi fa proprio fatica, è proprio parlare della legalità. Perché voi capite che la legalità non è neppure un valore. La legalità non può essere l'obiettivo. La legalità, che è il rispetto delle regole, certamente, è fondamentale per la crescita e lo sviluppo della persona umana e per il benessere. Perché se non c'è un rispetto delle regole c'è caos, c'è disordine. È fondamentale la legalità in un percorso, ma non può essere il fine, è il mezzo, è lo strumento per raggiungere un altro obiettivo che si chiama giustizia. La legalità non è pure un valore, è un prerequisito, è lo strumento per realizzare la giustizia. Abbiamo bisogno di legalità come questo strumento per la crescita della persona e per lo sviluppo attorno a noi. Ma l'obiettivo resta la giustizia, la giustizia. Ma perché dicevo la parola terribile? È una parola manomessa, perché non c'è legalità senza uguaglianza. Ecco perché dobbiamo gridarlo con forza, che se tutte le persone non sono riconosciute nei loro diritti e nella loro dignità, la legalità può diventare uno strumento di esclusione, di oppressione, di discriminazione e di potere. E la dimostrazione di tutto questo è stato quelle leggi fortemente volute rispetto alla storia, le fatiche e le speranze di migranti, rispetto alle leggi rispetto all'immigrazione nel nostro paese. Leggi diventate quindi legali. Noi chiamate a rispettare quelle leggi, ma quelle leggi, se non riconoscono i diritti e la dignità delle persone, lo ripeto, ma sono cose che voi mi insegnate, la legalità diventa uno strumento di esclusione, di oppressione. L'Italia ha avuto per 2 anni un meccanismo che era diventato legge, 2 codici penali, uno per i cittadini italiani e un codice penale per i migranti che si commettevano dei reati avevano una maggiorazione di pena. Questo non è possibile. Contro la nostra Costituzione, contro la Carta dei diritti umani, ci è voluto la Corte europea a dire che eravamo fuori strada. Ma noi lo sapevamo che eravamo fuori strada. E nonostante questo, chi ha voluto tutto questo? E chi ha permesso tutto questo? Ci è voluto la Corte Costituzionale Italiana, ma 2 anni noi abbiamo avuto nel nostro paese questa dimensione. Come il reato di clandestinità. Il reato di clandestinità. Ecco allora, che non c'è legalità senza uguaglianza. E noi, ad esempio, rispetto ai migranti, abbiamo avuto questa fatica, questa sofferenza, questa situazione che fa solo male a dirlo. Fa male a dirlo. Perché quei barconi a Lampedusa, dove il professore che questa sera è venuto a salutarmi, per 2 anni ha insegnato questo professore a Lampedusa. E quindi sa, quando faceva le commissioni di esami, Sa cosa vuol dire quell'isola così piatta, questa porta d'Europa? Qui 7.000 abitanti. Quel naufragio che ha fatto parlare. Ma quanti si ricordavano e si ricordano degli altri naufragi di questo Mediterraneo che è un grande cimitero? Ma l'abbiamo detto con forza, lo ripetiamo questa sera qui, per ridirlo alle nostre coscienze, alla mia coscienza, alla vostra coscienza, che quel naufragio ha avuto un altro naufragio prima, che è quello delle coscienze. Dove eravamo? Come è stato possibile certe leggi? Come è stato possibile leggi che hanno tolto la dignità e i diritti delle persone? Come è stato possibile questo? Com'è possibile questo? Ecco, allora, non c'è legalità senza eguaglianza. La legalità è uno strumento importante, è uno strumento proprio per creare le condizioni della promozione della persona, per lo sviluppo. Però l'obiettivo resta la giustizia, e la giustizia è l'obiettivo. Tutti oggi parlano di legalità, ci si riempie la bocca di legalità, dimenticando educazione alla legalità. Io per anni l'ho sostenuto con forza, ma quando ho toccato con mano che predicavano tutti la legalità, cominciando da quelli che la calpestano tutti i giorni, mi sembra importante poter condividere con voi, certo, la legalità. Ma non dimenticarci che prima della legalità c'è un educarci e un educare alla responsabilità. La responsabilità. Perché se si è responsabili, allora sentiamo profondamente dentro di noi il bisogno di conoscenza, conoscere per diventare persone più responsabili. La responsabilità è l'elemento numero uno. E la responsabilità non piove così dal cielo. La responsabilità non la si predica, non la si insegna, la si testimonia. Certo, ci si deve stimolare, ci si deve accompagnare in questo percorso. La responsabilità sta molto prima della legalità. Ecco perché un educarci per educare la responsabilità. E allora dopo possiamo anche un educarci a costruire dentro di noi una coscienza che cresca, che si attenta. Mi permetto di dire che se c'è un peccato grave oggi, io lo considero un peccato grave, ma voi intendete in che senso, con tutti i miei limiti, lo dico. È il peccato del sapere, è la mancanza a volte di profondità. C'è troppo per sentito dire. L'ha detto la televisione, certo, dipende cosa dice. L'ha detto il mio amico. Abbiamo bisogno di non stare in superficie, abbiamo bisogno di profondità. Abbiamo bisogno non di informazioni di seconda mano, di una conoscenza seria per essere persone. E quindi questo bisogno di verità. Non si costruisce giustizia se non c'è una dimensione di verità. E allora in questo senso, conoscere per diventare persone più responsabili. Ecco allora che ben venga a parlare di legalità, ma se lo salviamo alla responsabilità. Ben venga a fare di responsabilità, se lo saldiamo questo impegno del sapere che scende in profondità e di conoscenza, conoscere per essere persone più responsabili. Ma oggi nel nostro paese, che è l'Italia, voi sapete che gli ultimi dati ci fanno saltare sulla sedia. Lo dico con un senso di grande affetto. Io credo che noi amiamo il nostro paese e voi capite che siamo chiamati a cogliere le positività che ci sono, a individuarle, a riconoscere, a sostenerle. La speranza comincia proprio dal cogliere le positività che ci sono attorno a noi, a viverle, a testimoniarle, a conoscerle, a trasmetterle. E ce ne sono. Dobbiamo stanarle, valorizzarle, promuoverle, farle conoscere, le positività. E credo che una delle prime dimensioni, la prima certamente dimensione, di un educare. Educare vuol dire relazione innanzitutto, ma una di quelle prime dimensioni che si saldano insieme è proprio che la dimensione educativa ha bisogno di quella dimensione della responsabilità e che ha bisogno soprattutto la dimensione educativa della relazione con le persone. Una relazione che aiuti nell'ascolto, nell'accompagnare, l'educare. E allora in questo senso, la nostra conoscenza, il nostro impegno, il nostro mettersi in gioco, di cui veramente abbiamo tanto e tanto, tanto bisogno. La legalità del nostro paese oggi vive un momento, è molto calpestata. La settimana scorsa ho lavorato 2 giorni a Bruxelles su questo tema. 2 giorni fa l'Europa, come avete visto, ha richiamato l'Italia che non rispetta i parametri sulla legalità. E quando Don Mario ha dato quel dato, è un dato sconcertante. Ma guardate che è un dato vero, è un dato drammatico. Perché la corruzione è una ferita dentro di noi, non è un problema marginale, perché inquina la politica ed inquina l'economia. E voi che siete persone oneste, quest'Italia onesta ha bisogno di un segnale chiaro e forte contro l'illegalità. E dobbiamo darlo insieme perché riguarda tutti. È un atto di corresponsabilità. La Corte dei Conti ci fa una proiezione per difetto. E quando la Corte dei Conti continua da alcuni anni a dirci, guardate, per difetto, la corruzione pubblica nel nostro paese toglie 1.000 euro a ciascun cittadino. A te toglie 1.000 euro. Sì, come ti chiami? A Francesca. Sei te, Francesca. Ti toglie 1.000 euro. A papà, alla mamma, a ciascuno di noi. Perché siamo 60 milioni circa di abitanti e la stima di proiezione sono 60 miliardi di euro. 1.000 per cittadino. Ci impoverisce tutti. Ci sta impoverendo. E non abbiamo i soldi per le politiche sociali. E non abbiamo i soldi per affrontare una situazione che ci sta catapultando indietro. Stiamo ritornando alla beneficenza. Cresce la forma di povertà nel nostro paese, 9 milioni di povertà relativa, ma 5 milioni di povertà assoluta. E attenti. Il problema del lavoro, che è un problema sacrosanto, le proiezioni in quelle serie ci parlano tra chi è in cassa integrazione, tra chi ha perso il lavoro, tra chi cerca il lavoro, tra chi vive una forma di precariato nel lavoro. Sono circa 7 milioni di persone nel nostro paese che vivono in questo senso, vi prego, un disagio lavorativo. E quindi c'è la sofferenza, c'è la fatica, un momento di grande smarrimento. Ma il dato, parlando della conoscenza, di sconfiggere quel peccato del sapere che è la mancanza di profondità, il dato per me sconcertante in questo quadro resta che nel nostro paese noi abbiamo 6 milioni di persone analfabete. E chi ne parla? Con un analfabetismo di ritorno. Ma il dato ancora più sconcertante, lo dico con rispetto, perché sui numeri dobbiamo essere sempre molto cauti, ma per me e per voi questi numeri non sono astratti. Vi prego, sono storie, volti, nomi, cognomi di persone. Perché dietro questi numeri ci sono i volti delle persone, ci sono le nostre storie, le nostre fatiche, le nostre speranze. Certo, noi siamo chiamati a non mai semplificare, vi prego, mai generalizzare. Francesca, tu quanti ne hai? Che bravo, 13 anni, sta meraviglioso. Dico una cosa a te per dirlo a tutti i tuoi amici e amiche, ma lo dico a me, stai attenta. Bisogna sempre distinguere per non confondere. Quando senti qualcuno che dice che è tutto così, che tutto non va bene, che tutto è uno schifo, no, no. Noi portiamo dei numeri precisi, ci riflettiamo, ma dobbiamo distinguere, perché non diventi tutto nel non facile, tutta la semplificazione. E impara che tu lo farai sempre di più, distinguere per non confondere. Fare emergere le cose positive che ci sono, cominciando dalla tua casa, dalla tua famiglia, dalla tua scuola, nella tua cittadina, le cose belle che ci sono. Poi nella conoscenza, noi dobbiamo leggere anche le cose che non vanno bene, ma non solo per denunciarle, ma per chiederci che cosa fare. Anche se siamo piccoli, fragili, c'è una quota di responsabilità che appartiene anche a noi. Perché non si può essere cittadini a intermittenza. Non si può essere cittadini a seconda dei momenti, ma dobbiamo assumerci la nostra parte di responsabilità per portare il nostro contributo al cambiamento. L'Europa ci chiede, e ce lo chiede con estrema forza, di riparare a un vuoto che a te magari sfugge, a molti di noi sfugge, ma tu sai che nei paesi membri d'Europa noi siamo arrivati all'ultimo posto, agli ultimi due posti, per la dispersione scolastica. Perdiamo per strada una marea di compagni tuoi, che è più piccolo che per la terza media, e di altri tanti compagni, amici, sparsi nel nostro paese, la dispersione scolastica. E tu pensa com'è importante la scuola, l'istruzione, la cultura, perché è la cultura che dà la sveglia alle coscienze, ti permette di avere più strumenti nella tua vita per essere una persona più capace, più libera, per ragionare di più con la tua testa, per essere una coscienza critica. E allora che le nostre fatiche, le nostre povertà, quando noi diciamo che la corruzione è una ferita dentro di noi, è proprio perché ci priva di alcuni strumenti, di alcune cose. Se poi vi interessa, io vi leggerò la fotografia che Papa Francesco nel 1985 in Argentina ha fatto di chi è il corrotto e di chi è il corruttore. Lui ha fatto un'analisi di chi è il corrotto e il corruttore. È impressionante. Se interesserà, la faccio dopo. Ma la corruzione, e quindi calpestare la legalità, la dignità delle persone, la libertà della gente, e privarci di quegli strumenti, perché quando c'è questa proiezione, ma come fanno questa proiezione? C'è un sistema internazionale che è in bilico, che dice che stima che la corruzione, è una stima, equivale a livello mondiale, la stima è il 3% del PIL, il prodotto interno lordo di un paese. Ma in alcuni paesi quella stima non è solo del 3%, è molto di più. E allora capisci che sono sempre parametri da prendere con molta attenzione, però sono già dei segni inquietanti, e il rapporto dell'Europa, che io qui, se poi dopo lo faccio vedere, è quello uscito due giorni fa, è un rapporto che richiama l'Italia a fare quello che deve fare. Allora lo ripeto, delle cose sono state fatte, dei miglioramenti, prima non c'era, dal 99 un passo in avanti è stato fatto, ma ci restano ancora troppi punti nodali, fondamentali, perché la nostra legge sulla corruzione possa graffiare, possa incidere bene. Ti devo dire la mia stima e il grande lavoro che viene a volte con tanti sacrifici. Ci sono uomini e donne che sono impegnate per far rispettare queste regole, in questo caso dalla Guardia di Finanza in primo luogo. Ma se pensi rispetto alle varie forme di legalità, al lavoro della polizia, dei carabinieri, la magistratura. Però non possiamo delegare solo loro. Occupatevene voi, è compito vostro. Ma è una responsabilità, la mia è quella di conoscere, anche tua di studiare, di capire, per diventare una persona sempre più adulta e per essere un cittadino sempre di più capace di chiedere allo Stato, alle istituzioni di fare la loro parte, ma di chiedere anche alla nostra coscienza di essere anche noi capaci di fare la nostra parte. Perché non basta, Francesca, lo dico a te, come ti chiami? Gaia, sei sua poveretta, bersaglio solo lei, ma è carina, mi guardava con due occhi, dico, Steve, sei una meraviglia, sai? Voi siete meravigliosi e siamo qui per voi, sai? Questi temi così difficili, Don Mario ha scelto, io sono piccolo piccolo, sai? L'unica laurea che ho è scienze confuse, pensa tu. No. Scienze confuse. Ce la metto tutta però, Ce la metto tutta per documentarmi, per studiare, per ascoltare, per imparare. Gaia, se trovi qualcuno che ha capito tutto, c'è qualcuno ogni tanto che pensa di aver capito tutto, fai una domanda, sappia le risposte, me lo devi salutare personalmente e cambiare strada. Cambiare strada, siamo tutti piccoli piccoli e abbiamo bisogno di nessuno si sente mai a posto, mai arrivati. Non ci si deve fermare in un cammino di ricerca, di conoscenza, di assunzione della nostra parte di responsabilità. Che classe fai, Gaia? Università, la faccia della ragazzina simpatica. Che facoltà fai? Scienze politiche, vabbè, qui ci siamo a nozze, andiamo a nozze, Gaia. Senti, allora poi ti dirò bene. Non venga meno la passione dentro di te di leggere tutto questo, di documentarti, di metterti profondamente, profondamente in gioco in questo senso. Allora in questo senso, forza Francesca, forza Gaia, di prendere coscienza facendo emergere positività, ma soprattutto, e tu te lo sentirai vivo dentro, no, lascia dire, pensando a te, che la prima forma di legalità, sai qual è, Gaia? È la fedeltà alla Costituzione. Questa è la prima forma di legalità. E la nostra Costituzione e la legalità si fonda sulla giustizia sociale. sull'uguaglianza, sul riconoscimento di diritti, come ti chiami? Che classe fai? Mamma mia, che brava Giordano, fai quinta. Complimenti di essere qui a quest'ora, bravissimo, grazie, sai? La legalità si fonda anche, non solo sui diritti, dico una parola, sui doveri. Noi siamo chiamati, e non solo a chiedere agli altri, ma anche i nostri doveri. Dobbiamo fare anche noi la nostra parte. E allora la nostra parte è trasformare il no che diciamo, che diciamo no all'illegalità, no alla corruzione, no alla violenza. Ed è giusto che diciamo questo. Io aggiungo no alla solitudine della gente, no alla povertà, no a chi calpesta la dignità e i diritti, il no che diciamo. Però non basta dire il no. Dobbiamo trasformare questi no in noi. Gaia è noi che vince. Non è opera di navigatori solitari. Io da quasi 50 anni vivo in un gruppo, ho cominciato 17 anni. Ero un ragazzino con i miei sogni, le fantasie, di pasticcia, un'età un po' vivace, no? E a 20 anni nasce il gruppo Abele, che tra 2 anni sono 50 anni, una storia nata sulla strada, con i poveri, con gli ultimi. Non a caso si è chiamato gruppo. È un noi. E dal gruppo Abele è nato un coordinamento delle comunità di accoglienza in Italia negli anni, che ha messo insieme tante accoglienze, associazioni, gruppi nel servizio alle persone più fragili, più deboli. Un altro noi. E quando è scoppiato il problema dell'AIDS, nasce la Lega Italiana Lotta all'AIDS. E io farò una piccola cosa, un piccolo servizio con tutte le fatiche, i limiti. La Lega Italiana Lotta all'AIDS, io l'ho preceduta all'inizio per accompagnare un percorso. E dopo le stragi di Capaci, di Via D'Amelio, dove avevano ucciso 2 grandi magistrati, uno si chiamava Giovanni Falcone, l'altro Paolo Borsellino, di cui sentirai parlare, e poi non dimenticarti mai, i ragazzi della scorta. Ma non dite mai i ragazzi della scorta, per piacere. Perché io dimenticherò mai, nel primo anniversario a Palermo della strage di Capaci, che era morta anche la moglie di Falcone, una donna stupenda, che aveva un magistrato, che lo accompagnava, che faceva. Io al primo anniversario della strage di Capaci avevo una signora anziana vicino a me, tutta vestita di nero. Sai, ecco qui foulard, una donna venuta dal sud, che piangeva. Io non so cosa dirgli. E a un certo punto questa donna mi prende la mano, me la mette sulla mia e fa così e mi dice: ma come mai non dicono mai il nome di mio figlio? Gaia, in quel momento io sono rabbrividito, perché ho capito che per quella mamma era importante sentire i nomi dei ragazzi della scorta, il nome di suo figlio, perché il primo diritto di ogni persona è di essere chiamato per nome. E lì è nata Libera, ma lì è nata soprattutto la giornata della memoria e dell'impegno, dove tutti questi nomi sono morti tutti per la stessa ragione, per la stessa causa. Tutti. E noi dobbiamo ricordarli con la stessa forza, con la stessa grandezza, la stessa grande gratitudine. E allora la prima forma di legalità è proprio questo: riconoscere la giustizia sociale, l'uguaglianza, i diritti, i doveri, perché la legalità si fonda su tutto questo. E il bene, tu lo studi per capire le dinamiche, la storia, le politiche, Il bene si costruisce con l'inclusione, non con l'esclusione. Con l'inclusione, non con l'esclusione. E allora tutto quello che abbiamo detto questa sera, per i più piccoli è più difficile capirlo, ma per i più grandi vi prego, fatelo vostro. È un problema di democrazia e di dignità umana. Perché prima di tutto, ma prima di tutta questa scaletta dove c'è la responsabilità, dove c'è la legalità, dove c'è bisogno di conoscenza, ci sta la dignità umana. La dignità umana. Prima che questione di leggi, riguarda le relazioni, il modo in cui le persone sono accolte, riconosciute, rispettate nella loro unicità e nella loro singolarità. E allora noi questa sera qui nel nome della dignità umana, quella mamma chiedeva di sentire il nome di suo figlio, perché è capace, è morto Rocco di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro. Era la mamma di Antonio Montinaro, tre pugliesi andati a morire nell'adempimento di un servizio per la democrazia, per la nostra libertà, per la nostra dignità, morti. Ecco allora questo grande bisogno. Io ogni anno, il 23 maggio, sono a Palermo, ma subito dopo corro a Calimera. Calimera è una cittadina in Puglia, provincia di Lecce, è il paese dove è nato Antonio Montinaro. E lì, nel suo paese, ogni anno io arrivo lì per ricordare Rocco di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro, con la loro gente, che hanno bisogno di sentire quei nomi, capisci? Perché sono morti tutti per la stessa ragione. Ecco, tu sentirai un sacco di gente che si indigna. Sa, sono indignato di quello che succede, sono indignato, ma l'indignazione rischia di diventare ancora una moda. Sa, sono indignato, beh, datti da fare, no? Facciamo. Lo so che non possiamo fare tutto, cominciamo però da una nostra coerenza, dalla nostra voglia di conoscere, di essere un po' coerenti noi, perché i piccoli ci osservano, cioè cominciamo dalle piccole cose, dalle piccole cose. L'indignazione è Gaia si cura con la dignità, si cura restituendo dignità alle persone, restituendo dignità al lavoro, restituendo dignità alla cultura, alla democrazia, si cura guardando anche dentro alle nostre responsabilità per essere più prossimo alle persone. Se no parleremo sempre in astratto, dobbiamo calarci, essere più prossimo alla gente, alle persone. Dopo le strage di Capaci di Via D'Amelio nasce Libera. E Libera è un coordinamento di 1600 grandi associazioni in Italia, di migliaia di scuole che non fanno la conferenzina, arriva uno, ci faccia la conferenzina sulla legalità. Oh. E c'è la gara di chiamare i nomi importanti. No, no, non ci siamo. Bisogna fare un percorso che aiuti a prendere coscienza. Allora va bene, anche le persone che portano la testimonianza, il loro contributo, ma c'è un percorso. E se tu pensi che in questi anni siamo riusciti a mettere insieme l'80% delle facoltà università italiane, che fanno i protocolli, i master, i corsi di aggiornamento con i studenti, che meraviglia, anni fa non c'era, poche cose rispetto al grande bisogno, no? Però è il segno che si uniamo le forze, le energie, ci mettiamo di tutto, Anche se c'è qualcuno che se potesse, anche se arriva fango, anche se c'è chi lavora sotto in senso contrario, venti contrari, beh, è l'inclusione, il costruire dei percorsi, unire le forze e le energie, che ci permette di portare un contributo faticoso, ma necessario, e che se si unisce le forze si dimostra che è possibile. Quando noi abbiamo raccolto 1 milione di firme nel 1996 per confiscare i beni mafiosi e l'uso sociale di questi beni, essere confiscati e restituiti alla collettività, venivano intercettati alcuni mafiosi dalle forze di polizia, dai magistrati che lavoravano, a dire: intanto finirà come Pio La Torre. Certo, ammazzato 4 mesi prima di vedere la sua legge, che nell'82 stabilì per la prima volta i reati di stampo mafioso. Ma aveva intuito che bisognava sottrarre questi patrimoni, punto e basta. Lui non la vedrà la sua legge, lo ammazzeranno. Va la legge, decretò i reati mafiosi, primi passi importanti dall'82 in qua, ma la parte sulla confisca non funzionava. E quando ci siamo messi dopo quelle stragi, proprio nel nome di chi aveva perso quella vita, proprio per portare un contributo unendo forze, energie al sud, al nord, al centro d'Italia, perché questo è un problema che ci attraversa tutti, perché le mafie italiane le radici erano al sud, ma i frutti li raccolgono al nord. Perché i frutti? Oggi in Europa. E tu pensa che per pochi giorni il Parlamento europeo, dopo 4 anni di lavoro, che siamo andati là così, buongiorno, baci bacetti, 4 anni di lavoro il Parlamento europeo, prossima settimana a Strasburgo, speriamo che passi, la direttiva che abbiamo spinto, lavorato, confisca di beni in Europa. E noi chiedevamo anche l'uso sociale, che è stato inserito, però dicendo ai paesi che ogni paese decida se fare uso sociale o non fare uso sociale. Vedi quei piccoli passi. Quando io, 16 anni fa, in audizione al Parlamento europeo, parlavo della mafia, del gioco criminale, tutti alzavano la mano, i deputati, dicendo: sa che siamo interessati, sa che è bello vedere che le realtà, le associazioni sono messe insieme, ma da noi non c'è sto problema. Adesso, settimana scorsa, stavano la mano, tutti ce l'hanno in un modo, nell'altro, magari non usa l'Europa la parola mafia, ma usala anche se adesso è cominciato, perché è stata fatta una commissione antimafia europea per la prima volta, si parla più di crimine organizzato. Allora c'è un percorso da costruire, da fare nostro, da impegnarci per poter costruire tutto questo e farlo in un certo modo. Il ricordo di Don Gallo a me è un ricordo molto caro, è un ricordo che non potrò mai dimenticare. Tanti anni fa lui mi telefonò un giorno, io sono molto più giovane di lui, ma per una serie di circostanze della vita, in un certo mondo del disagio, questo capitano di carcere, poi in parrocchia, inizio era un salesiano, un vulcano di cui ringrazierò sempre Dio che mi ha permesso di incontrarlo. E sai come l'ho incontrato? Perché un giorno mi telefonò, era nato questo percorso, io ho già cominciato da ragazzino sulla strada, i problemi della strada, e poi arrivò ai primi problemi della droga, a Torino primo, il primo centro droga sulla strada giorno e notte, la prima comunità, e lui si trovò improvvisamente a questa ospite di un santo vivente, che è quel parroco di San Benedetto al Porto, questo prete che lo ha accolto, perché il locale improvvisamente non aveva neanche più la parrocchia per andare a celebrare la messa, ha avuto dei problemi col suo vescovo, oddio, che capita. Ma che cosa succede? Può capitare. Che cosa succede? Che questo prete, e lui aveva dei ragazzi che aveva conosciuto con questo problema, e io mi ricorderò sempre questo amico, che diventerà un amico più grande da me, più grande di me, che mi dice: mi devi dare una mano. E io ricordo che sono sceso diverse volte a dare una mano perché si realizzasse quel sogno che la comunità di San Benedetto al Porto. Ma lui aveva un problema, che il suo vescovo, che era il cardinale Siri, una personalità un po' chiusetto, no, come idee, eccetera, ma devi leggere in quel periodo storico tutto, doveva andare a fare la visita nella parrocchia, dove lui aveva, quel parroco aveva messo a disposizione delle stanze, e lui aveva cominciato a raccogliere dei ragazzi. E allora lui mi chiede: sai, bisogna preparare la gente, qui la gente non capisce, in parrocchia, sono tutti i ragazzi. Io sono andato a fare il triduo, tre sere, a incontrare la gente, eccetera, e lì ho avuto modo di conoscere la sua generosità. Gli ho portato un piccolo contributo, che però ho io imparato innanzitutto. Sono contento che la nostra amicizia è nata aiutandoci, mettendo insieme forze, perché è noi che vince. Ci vuole un po' d'umiltà, la voglia di lavorare insieme, di darci una mano, di non essere navigatori solitari, di non temere, di chiederci. Tanto è vero che quando nascerà il coordinamento delle unità d'accoglienza, Don Gallo sarà uno di questi grandi protagonisti. Questo noi al servizio dei poveri, degli ultimi, e soprattutto la sua grande capacità di saldare la terra con il cielo. Ma il nostro Don Mario ha letto la contemporaneità, là veniva chiamato beato Don Pino Puglisi, mentre noi accompagnavamo a Genova il nostro Don Andrea Gallo. Gaia, ti leggo, di Don Puglisi, 5 righe. Ma capirai che cos'è una chiesa a più voci. È quella porta sempre aperta, che qualunque possa spingere. Perché Don Puglisi, lui, per lui era fondamentale la scuola, e salvo una piccola parentesi, tutta la vita del suo impegno sacerdotale ha fatto scuola. Soprattutto per tanti, tanti anni al liceo classico, a un liceo classico di Palermo. E i ragazzi gli hanno avuto sempre tanto e tanto bene. Lui partiva dalla vita, dai problemi concreti, dalla quotidianità. Ti leggo un suo passo, perché qualcuno dice: ma voi preti dovete parlare di Dio, arrivare lì con questi ragazzi, se c'è anche chi, e tu invece mi insegni, questa è la mia piccola esperienza, sai, che il Vangelo ci dica una strada, il Signore cercare Dio per incontrare le persone. Oh, che è anche possibile cercare le persone per incontrare Dio. E dopo inizio a scuola aveva ragazzi vivaci, i ragazzi avevano tanti riferimenti, e lui un giorno disse questo: nessun uomo è lontano dal Signore, lui è vicino senz'altro, ma il Signore ama la libertà, non impone il suo amore, non forza il cuore di nessuno di noi. Ogni cuore ha i suoi tempi, che neppure noi riusciamo a comprendere. Lui bussa e sta alla porta, quando il cuore è pronto, aprirà. è un inno alla libertà. E allora Gaia, auguro anche a te di non dimenticarti mai che questo della libertà è un dono immenso, ma con il dono della vita, l'amore di tuo padre e di tua madre, con il dono della vita, la vita ti affida un impegno, a te, a me, a tutti noi. E qual è l'impegno che ci affida la vita? È di impegnare la nostra libertà per liberare chi libero non è, chi è povero non è libero. Capisci? Chi è senza lavoro non è libero, chi vive le forme di solitudine, penso a molti anziani che hanno speso una vita improvvisamente, c'è tanta solitudine che può subentrare perché la società corre. Penso a tante forme di fatica in tante famiglie, no? Si comincia dalle piccole cose, dalla quotidianità. È certo che quando parlo di libertà, penso a chi ci ha restituito la libertà nel nostro paese. Perché noi, io sono nato nel 1945, quando ci sono liberati, ma non eravamo liberi prima. Perché qualcuno ce l'aveva tolta quella libertà. E c'è chi ha lottato, penso magari ai tuoi nonni, lottati di fronte a una dittatura che c'era, che ci privava della nostra libertà, che ci schiacciava. E allora l'affetto, la riconoscenza, quanti hanno lottato per liberarci da quella libertà che abbiamo avuto bisogno, che ci permette di dire che siamo sostanzialmente liberi, ma sulla faccia di questa terra c'è troppa gente che oggi non è libera. E non dimenticarti che le mafie non rendono liberi, l'illegalità non rende liberi, la corruzione ci priva, ci impoverisce tutti, distrugge anche l'impresa pulita, perché va sul mercato con la corruzione, distruggendo i rapporti, le persone, non misurandosi in un certo modo. E allora, auguri, impegna la tua libertà nello studiare, nel conoscere, per essere più responsabile. Lo dico a te per dirlo a me, sai? Perché il primo esame di coscienza tutti i giorni devo farmelo io. Perché sai, bisogna dar mai nulla per scontato. E non dimenticarti mai, a di là degli studi che farai, farli sempre bene, mi raccomando. Hai dato già qualche esame? C'è quasi finito? Ah, mia, ragazzi, ma quanti ne hai? Porti benissimo. Sai cos'è l'aria di costato? Gaia, il problema più grave non è solo chi fa il male, ma quanti guardano e lasciano fare. Quello è il problema più grave. Raccolgo altre tre domande sul tema, io poi rispondo allargando. Poi vi dico che ha detto il Papa forse sulla corruzione.
Usiamo il microfono perché è una registrazione. Grazie. Don Ciotti, grazie e intanto buonasera a lei. Io mi chiamo Rollino e sono il presidente provinciale delle Acli. Quindi questa sera rappresento una delle associazioni che hanno voluto e organizzato questa serata e quindi la sua presenza qui. Io ho avuto la fortuna di ascoltarla qualche mese fa a Roma in occasione del congresso nazionale delle società sportive affiliate alle Acli. Lei in quell'occasione si soffermò in particolare sullo stato d'animo che a volte proviamo di fronte ad avvenimenti critici, negativi, l'indignazione. E disse però in quell'occasione: non basta, non basta indignarci, non basta l'indignazione, occorre fare uno scatto in più. Ecco, quello scatto in più, e perdoni Don Ciotti la banalità della mia domanda, può essere per esempio il recupero di quell'educazione civica che oggi tanto manca a tutti quanti noi, cioè quei valori fondamentali? Lei spesso nel suo intervento questa sera ha fatto cenno alla dignità dell'uomo, però non possiamo pensare o pretenderla che arrivi dall'alto o da qualcun altro. Non dobbiamo cercarla in noi stessi e fare di tutto, anche dalle piccole cose? Grazie.
Lei ha parlato di corruzione, legalità e giustizia. Io vorrei accennare brevemente a due problemi che interessano milioni di cittadini italiani. Il primo, qui in Italia, il rispetto dell'articolo 42 non esiste. Milioni di cittadini italiani sono iscritti a catasto, ma sono stati derubati dei loro terreni e non indennizzati. Il più pagano le tasse su questi terreni perché non c'è stato frazionamento. Io ho reclamato più volte, quando è venuto il presidente napolitano a Biella, un po' le forze dell'ordine mi hanno tollerato i miei cartelli e poi mi hanno spedito via. E non c'è nessuno che si fa rispettare l'articolo 42 della Costituzione. L'altro problema, nonostante ci sia la sentenza della Corte Costituzionale 238 del 24 luglio 2009, noi cittadini e contribuenti, diciamo sudditi, abbiamo pagato per anni l'IVA sulla tassa rifiuti e non ci viene rimborsata. Ci sono organizzazioni che chiedono, che le ho contattate, quello che chiedo io, che chiedono tanti cittadini italiani. Perché se non si viene rimborsata nonostante una sentenza, non viene compensata con altri tributi che siamo vessati da tutte le parti, a chi ci dobbiamo rivolgere? Dov'è questa giustizia?
Se vieni incontro, abbiamo ancora una domanda. Scusami.
Prego.
Buonasera, io avrei più domande da fare, però ce n'era una in modo particolare, perché la mia impressione, non so se perché siamo diciamo così più connessi, sappiamo un po' più tutto di tutti, ma la mia impressione è che oggi come oggi gli ultimi siano sempre un po' più ultimi. E quindi no, io volevo fare una riflessione su questo, cioè la volevo fare con lei, perché non mi sembra che le cose vadano proprio, che non dovrebbero andare così le cose, cioè dovrebbe esserci un'uguaglianza, ma a me sembra che il mondo oggi come oggi vada nella direzione opposta.
Possiamo?
Posso ancora?
Prego.
Don Luigi, parlavi del peccato del sapere, mi ha colpito molto questa cosa. In un momento in cui l'informazione si sommerge letteralmente, il problema del selezionare, del dire dei no rispetto a tutto ciò che ci arriva addosso, penso a noi adulti, ma penso soprattutto ai ragazzi che oggi si affacciano alla vita e alla complessità che la vita comporta, è davvero un problema enorme quello di poter selezionare e quindi di formarsi una coscienza critica e un'opinione in grado poi di consentire alle persone di scegliere. E scegliere vuol dire, credo, rileggendo le tue parole, che legalità non significa aderire alla legge quando questa legge si rivela magari in qualche misura ingiusta, penso a Lampedusa e a quanto abbiamo apprezzato chi ha violato una norma di legge in virtù di una coscienza superiore, di un'adesione a un principio superiore dettato dalla coscienza.
Allora, anche qui un piccolo contributo, vi prego. Io non sono un tuttologo, vi ho spiegato i miei limiti, vi porto quel poco che sono in grado. Non esiste un'educazione neutrale. Educare è importante, è fondamentale, noi dobbiamo... l'amico delle Acli Sport, perché noi ci siamo incontrati allo stadio olimpico, credo, in quel stupendo momento di riflessione, che noi con le Acli, il Centro Sportivo Italiano e gli altri movimenti sportivi stiamo portando avanti ancora. Il tuo richiamo alla dimensione educativa è importante e fondamentale. Un educare, ma anche un educarci. Io credo che sia necessario prendere posizione per avere chiara la direzione verso cui accompagnare la crescita dei nostri ragazzi, in questo caso le nostre ragazze. E bisogna avere oggi più che mai chiare i criteri con i quali guardare la realtà, leggerla e aiutarci anche a criticarla insieme. Educare vuol dire un educarci, metterci in gioco. Credo oggi più che mai come diventa importante l'educare, che è intervenire nel processo esistenziale di una persona, mi spiego poi, per aiutarla ad orientarsi o a riorientarsi. I nostri ragazzi oggi sono bombardati di virtuale che penetra con forza dentro le nostre realtà. E quindi è necessario e fondamentale. Noi non vogliamo demonizzare quegli strumenti, sia ben chiaro, ma è l'uso di quegli strumenti che diventano importanti. Perché bombardano, distolgono, c'è tutto, di contrario di tutto. Ecco allora, accompagnare la crescita oggi, quindi la dimensione educativa che tu giustamente richiami, io devo calarla nell'oggi. E vuol dire un grande sforzo avendo chiari quei criteri per leggere la realtà di oggi, per guardarla, per criticarla insieme e per intervenire nel processo di crescita esistenziale della persona per aiutarla a orientarsi. Una cosa è certa, ma tu me la insegni, non illudersi di trasmettere i valori. Perché i valori non si trasmettono, si testimoniano. Allora qui c'è un problema che io mi devo chiedere, io li cicciotti, il mio linguaggio, i miei comportamenti sono coerenti? Un ragazzino che mi incontra, cosa incontra in me? E vale per tutti noi, per i più piccoli. Guardando Francesca, che fa la terza media, che è seduta lì per terra, che partecipa, mi ha aiutato lei questa sera, come Gaia, per la tua attenzione, perché sai, quando uno è stanco, viene da lontano, dopo una giornata faticosa, pensa al tuo papà, alla tua mamma, a volte, no, l'attenzione, c'è una stanchezza dentro, aiuta, perché la relazione ha bisogno questa reciprocità, no? Di questa dimensione. I valori non si trasmettono, si testimoniano.
Allora qui c'è un forte richiamo all'etica. Qui c'è un bisogno di recuperare la dimensione dell'etica. E mi voglio spiegare che cosa voglio dire. Perché l'etica non è solo quella che andiamo a chiedere agli altri. Andiamo a dire di corruzione, di violenza, eccetera, cioè, lasciamo stare. Qui c'è un richiamo che io faccio me stesso, sia ben chiaro, per portare il mio piccolo contributo alla tua sollecitazione giusta, puntuale. L'etica è la ricerca di ciò che ci rende autentici. È la ricerca di ciò che ci rende umani. Questa è l'etica. L'etica è la corresponsabilità degli uni verso gli altri. L'etica anche è il nutrimento della democrazia di un paese. E quindi la prima dimensione dell'etica è guardarci dentro e chiedere conto dei nostri comportamenti, dei nostri linguaggi, delle nostre parole, dei nostri costumi. Non possiamo... Questi ragazzi ci osservano e soprattutto non possiamo dimenticare che dobbiamo riconoscere, come dobbiamo riconoscere le persone, perché accogliere gli altri vuol dire accogliere se stessi, riconoscere gli altri vuol dire riconoscere se stessi. Ma non basta, il riconoscimento non è solo constatare che gli altri esistono attorno a noi, perché constatiamo che gli altri esistono attorno a noi, ma scoprire che esistono dentro di noi. Perché se non scopriamo che il problema dei giovani, degli anziani, degli altri non è solo constatarlo che ci sono, che è una questione, bisogna fare, ma che esistono dentro di noi. E che abbiamo questa responsabilità della dimensione dell'educare, dell'educarci, accompagnare, non portare. E accompagnare è molto più difficile, perché c'è un rispetto della sua libertà, ma che deve essere orientata, deve essere accompagnata, perché sono ragazzi. Ma non si può educare da soli, o solo tecnicamente, tante tecniche. Mentre si educa, si viene educati. Tu certamente ti ricordi chi era Danilo Dolci, questo grande pedagogista che andò in Sicilia a Trappeto coi contadini per prendere coscienza ai contadini, una lotta per quelle terre, per la loro libertà e dignità. Danilo Dolci, la più bella definizione che disse dell'educare, quando sottolineò: l'educazione è un progetto corale. Noi non possiamo lasciare soli i papà e le mamme in tutto questo. Non possiamo non tenere conto della realtà di oggi, che ci bombarda in un mondo virtuale. Chi dà una mano ai nostri ragazzi a creare quel virtuale nel reale? Educare vuol dire chiederci la nostra dimensione etica, la nostra identità, i nostri comportamenti, i nostri linguaggi. Abbiamo bisogno nel 2014 di una rete di alleanze, che l'educare sia un sogno condiviso, che si riproponga con forza, ma non va in direzione solo dei nostri ragazzi. Dobbiamo educarci insieme, perché quello che è avvenuto è che qui, ma voi altre volte, voi conoscete, questa crisi economica. Scusate, io non ho titolo per dirlo, se non l'unico titolo, e con quel che ci vive insieme da tanti anni, con chi arranca anche fa fatica. Io lo vedo il nostro dormitorio, lo vedo il centro crisi, lo vedo l'unità di strada che esce questa notte a Torino, dove l'anno scorso abbiamo incontrato sulla strada 1700 ragazze nel mondo della tratta della prostituzione. Solo quella piccola realtà, il nostro dormitorio code di gente, disperata. Non è una crisi economica, punto e basta. C'è prima una crisi etica e politica che ha permesso tutto questo. C'è delle responsabilità alte, perché chi era ricco si resta ricco, ma si è allargata la forbice ed è cresciuta quella povertà. Siamo ritornati alla beneficenza. E quando a Milano quel signore di 80 anni nel supermercato ha rubato la bistecca e piangendo umiliato, non dico che va bene rubare, sia ben chiaro, ma mi devo pure chiedere che cosa ci sta dietro, a che confine si sta arrivando, che non voglio giustificare, ma che non possiamo neanche pensare che stiamo a guardare. E quando gli hanno chiesto, lui piangendo dice: umiliato, ho rubato una bistecca per me e mia moglie, perché i soldi della piccola pensione non ce l'avevo fatta. E il direttore dice: no, io la denuncia li hanno pagati i poliziotti. Ma penso alla mamma di Avellino, con due bambine, perso il lavoro, l'uomo sparito. Il fatto reale aveva rubato un po' di formaggio. E a Roma sono i fatti della cronaca. Sono infatti anche le persone che noi incontriamo, ma le conoscete anche voi, quanti bussano, quante fatiche. Oggi c'è anche una fascia che precipita di un ceto medio che sta andando verso il basso. E quindi con tutta una serie di situazioni che improvvisamente ti piombano. E allora c'è una lettura che ci impone di leggere questo contesto. Quando è nato il gruppo Abele non c'era l'eroina, non entro 3 anni dopo, ma c'erano giovani in quegli anni che prendevano dei psicofarmaci, meglio le vitamine, andavano, bevevano gli alcol sopra e facevano la bomba e si drogavano in quel modo. Quando incontriamo l'eroina prendiamo il primo centro droga chiedendo una legge per aprire questi servizi, che è nata da quella battaglia, per non lasciare solo le famiglie, i ragazzi e così via. Ma chi è che parla ancora di droga? Di politica in quel senso, del problema dell'abuso delle sostanze alcoliche e del problema dell'alcoldipendenza. Noi andiamo a stagioni nel nostro paese, anche nella forma educativa, perché se tu vai indietro di 40 anni fa, per 10 anni della droga hanno parlato tutti, progetti, battaglie, campagne, spot, droga che fare a mezzanotte in TV, così i genitori potevano a mezzanotte. Non sono stanchi i miei genitori, quindi, però c'era l'idea di fare qualche cosa. Poi è passato tutto da parte, ma il problema tanto resta, pur quei cambiamenti e le trasformazioni. E si parlava di educazione, di portare dentro un progetto, ti ricordi? Poi si è aperta un'altra stagione, l'AIDS, e abbiamo visto di tutto sull'AIDS. E anche nelle scuole portare dentro l'informazione, l'informazione nel modo giusto, perché bisogna aiutarli, accompagnarli, noi e loro. Poi arriva quel tema della sicurezza. E nel nome della sicurezza si è aperta una stagione che ha permesso delle leggi, come ho detto prima, che ci devono porre dei problemi, che ce li hanno posti. Noi di fronte a quella legge abbiamo obiettato, a chi ha fatto la domanda si obietta. Si obietta. Abbiamo continuato ad accogliere. Abbiamo lottato anche politicamente per chiedere di modificare quelle cose. Ci siamo anche autodenunciati per rispetto e per amore, per rispetto a quanti sono chiamati a fare la loro parte. Abbiamo lottato perché le leggi cambiano per dare quella libertà e dignità alle persone, perché la Corte Costituzionale si muovesse in fretta, la Corte Europea, facendo movimento, facendo leanze, non penalizzando la storia delle persone soprattutto. Allora dobbiamo guardarsi dentro. Oggi noi viviamo questa dimensione educativa che tiene conto anche di cambiamenti e trasformazioni. E quando noi abbiamo cominciato, non avrei mai pensato che anni dopo avremmo incontrato, e qui si apre un altro capitolo, le anoressie e le bulimie. Il cattivo rapporto con il cibo, col proprio corpo, una ferita in tante famiglie. E avrei mai pensato che il gruppo Bene anni dopo avrebbe accolto situazioni di giovani e meno giovani che chiedono una mano a disintossicarsi dal consumismo. Dal consumare, che ti svuota, che ti mangia. Il paradosso, parliamo della povertà, della fragilità in questo senso, e di là, e avremmo mai pensato. E quando 15 anni fa noi pubblicammo il primo libro sul gioco d'azzardo, c'è chi ci rideva dietro. Adesso tutti parlano delle patologie che ci sono. Perché nel momento di grande fragilità e grande povertà gente che scommette di più la fortuna e ti pregano i soldi anche dall'altra parte in questo modo. Allora c'è una grande lettura che deve essere fatta, che si impone dentro di noi. E vedi allora come anche il nostro educare deve leggere la realtà che il circonda. Deve leggere che cosa è successo alle nuove tecnologie. I ragazzi sono bravissimi. Io li rincorro, un po' perché sono fatto così, ma che sono bravi, voi siete bravissimi, viaggiate, fate. Quando io non capisco qualcosa, chiamo uno di voi, arriva il ragazzino di 6 anni, mi sistema tutto lui, io guardo, una meraviglia siete. Appartenete a una generazione, però mi fa io sento il fremito dentro, perché questo ha permesso tutto contrario di tutto. E quindi c'è anche un educare all'uso di questi strumenti. Noi entrarci dentro per accompagnarli, perché sono un patrimonio di positività, ma se non vengono governati, adesso lì, e ne hanno luogo degli insulti. Tu trovi di tutto ormai su questi verbi, eccetera, dove ci si può permettere di insultare, di distruggere, di tirare il fango, di umiliare la gente, di disinformare. Ci sarà pure possibile di un codice, che mi rendo conto che non è semplice, non è facile, sarà possibile. Ma quando la ragazzina di 15 anni si suicida e lascia il messaggino e manda l'SMS, la vita mi fa schifo, ora faccio così e poi si vedrà. E quando noi incontriamo altri messaggi di altri ragazzi giovani che distaccano la spina della vita e si percepisse che non hanno il senso, che quel gesto è per sempre. Perché nel virtuale li butti giù i soldatini, li tiri su e li fai rivivere. Nella vita reale non è così. La ragazza scrive e poi si vedrà. E quando io ho incontrato gli amici ho capito quello che facevo fatica a capire. Che per molti se non li aiutiamo a leggere, perché noi abbiamo per scontato, e invece non è così. Devono essere dati a prendere la percezione di una realtà, perché se stanno in quella realtà virtuale non c'è la percezione. Può sembrare un paradosso con il quale io mi ho voluto confrontarmi, che non pensavo, mi sembrava impossibile. E allora, come diventa importante dare una mano, darci una mano, leggere l'oggi, perché la profezia del nostro tempo è abitare il tempo, e questo tempo dobbiamo abitarlo insieme. Questa è la profezia di oggi. Dobbiamo abitare questo tempo insieme, cogliendone le positività, la ricchezza, la meraviglia di tanta gente. Quando io incontro i ragazzi come Gaia, sono meravigliosi, pieni di vita, hanno voglia. Ma se non li creiamo, e non basta dare loro uno spazio, dobbiamo fare spazio. Se il lavoro, ma il lavoro è quello che è, non voglio generalizzare, ma leggo il paese nel suo insieme. Quando si è costretti a fare chissà che cosa per tutto questo, quando mancano alcune opportunità, alcuni spazi, alcuni riferimenti, non è semplice. E quindi dobbiamo aiutarci, fermarci, chiedere ciò che è giusto. E la relazione nel rapporto educativo è fondamentale. Educare vuol dire relazione, innanzitutto. Come giustizia, la prima dimensione della giustizia, tu mi insegni, è la prossimità. Paradossalmente, la prima dimensione della giustizia è la prossimità. È l'attenzione agli altri, l'accoglienza degli altri, l'accompagnare gli altri. Cominciare tra di noi, fatto in un certo modo e così via. L'educare, quindi, mi sembra importante. Ci vuole più coraggio. Cari amici, ci vuole coraggio. Gaia, tu nella vita, come li hai? Dopo? Piccolo auguri, Perché tu devi essere tre. Quinta superiore, mi ero giocato. A voi dall'esame, che settore stai, che scelta pedagogica? Meraviglia. Senti, verso il filo, visto te che eri attento, ho detto guarda che bravo Niccolò. E bisogna imparare il coraggio, Niccolò. Il coraggio di non fare compromessi innanzitutto, da quelli piccoli. Dicevai se intanto io faccio una cosa, perché poi si scivola già lì. E ci vuole coraggio, sai, a non fare i compromessi. Il coraggio di fare delle scelte sconte. Perché sta dalla parte della legalità, dei diritti, della dignità, essere cittadini non intermittenza. Infatti nella quotidianità, non facciamo. Ci vuole anche coraggio. E penso al coraggio che ha un papà e una mamma che ha i suoi figli. Ho visto la disperazione negli occhi di molti papà e molte mamme che hanno perso il lavoro, non sanno cosa fare. E senti allora che qui non possiamo perderci in tanti discorsi, ma dobbiamo darci da fare per un'accelerazione che chiede conto di altre responsabilità, cominciando dalla politica. E quando quel signore, hai un nome?
Adriano Durando.
Adriano, primo diritto della persona è Adriano. Grazie Adriano, la tua fatica, anche la tua rabbia. La rabbia, c'è anche una sana rabbia. Perché a volte ci si arrabbia per le cose che si amano. È un atto d'amore a volte la rabbia. E la denuncia anche dell'ingiustizia, della violenza, della sopraffazione, del torto che uno subisce. Io a volte provo rabbia di fronte a tante situazioni. Ma non è una rabbia, è sana, è un atto d'amore, perché abbiamo bisogno di giustizia. Il 70% dei familiari delle vittime innocenti di mafia non conosce la verità. E chiedono questo, verità e giustizia. Non c'è una strage d'Italia che si conosca la verità, abbiate pazienza. Non ce n'è una che la conosce fino in fondo. Noi vogliamo vedere le cose importanti, belle, positive, però dobbiamo anche vedere le contraddizioni, no? Che ci sono. non solo per denunciarle, ma perché diventino noi e che ci impegniamo a portare il nostro contributo. Allora, il coraggio a fare anche delle scelte scomode. Ti prego, rifiuti i compromessi, cominciano le piccole cose che a volte sai. Ma ti troverai anche tu, Nicolò, come tutti noi, prima o dopo, a dei bivi nella vita. Cioè dei bivi. E di fronte ai bivi della vita bisogna prendere posizione, decidere da che parte stare. Lascia che te lo dica. Non temere di imboccare la strada in salita. Perché è in salita la vera strada. Perché chiede responsabilità e chiede impegno. Chiede che tu, oltre alle sue cose belle, i tuoi sentimenti, i tuoi affetti, i tuoi studi, il tuo tempo libero, che è importante, metti sempre dentro una dimensione di attenzione agli altri, cominciando a casa tua, nel tuo territorio, guai. Qualcuno dice, Don Ciotti è di parte, certo che sono di parte. Io sono di parte, ma ve lo posso garantire, al di là delle strumentalizzazioni che fanno comodo tanti a etichettare, io sto da una parte sola. Innanzitutto da quella parte che auguro a tutti di stare, che è la parte della legalità, dei diritti, della libertà, della dignità umana. Sto dalla parte della Costituzione. E i miei due riferimenti sono il Vangelo e la Costituzione italiana. Questi sono i miei riferimenti. Poi ognuno nella sua coscienza fa delle scelte. Io non faccio politica, ma parlo di problemi che hanno anche una valenza politica. Non appartengo a nessuna forza politica, disposto a collaborare con tutti sul piano dei contenuti e di chiedere conto a chiunque se non le fa. Allora sei scomodo, però non importa, uno deve essere libero qui dentro e soprattutto per me è importante quello che diceva il profeta Isaia. Quando Isaia dice non mi terrò in silenzio, non mi darò pace finché non sorga come stella la giustizia e la verità non risplenda come lampada. Io sento bisogno di verità e di giustizia, di dare una mano alla gente a rialzare la testa e ritrovare un senso e un significato, che si costruisca giustizia qua giù. Dobbiamo imparare il coraggio di sporcarci le mani per costruire tutto questo. Ci vuole coraggio. E tu sai che coraggio deriva da cor aver, o cuore. Ci vuole cuore. Voi avete avuto un bel cuore a venire questa sera qui a sentire un poveretto come me. E di questo vi sono grato. Io ho poco da poter portare, se non le mie fatiche e le mie speranze. Una cosa sì, che è possibile, perché quando penso a migliaia e migliaia di giovani che appartengono alla rete di Libera, migliaia, e non sono giovani, perché la bellezza è mettere giovani e adulti insieme, dobbiamo creare una nuova forza generatrice tra giovani e adulti, guai chi vuole spaccare qua e là, ma insieme. Dobbiamo imparare dalle persone più adulte e io imparo tutti i giorni dai giovani perché mi sollecitano, mi provocano, mi testimoniano un mondo nuovo, una nuova generazione, volti, storie, ti arricchisci. Io tutti i giorni imparo, tutti i giorni. E quando Isaia dice non mi trovo in silenzio, io credo che abbiamo il dovere di rompere dei silenzi. Lo so che qualcuno dirà che è retorica, e pazienza, Io quei bombardieri non devono essere fatti. Punto e basta. Non ci sono i soldi? Cosa dico? Cosa diciamo a quelli che bussano alla porta che non hanno da mangiare? Perché questo anche siamo tornati all'elemosina. Allora dice, ma perché bisogna spendere soldi in certe direzioni? Sono necessari quegli strumenti? No. Ma no! Dobbiamo avere la forza di dire questo. Poi io non ho titolo, sono una piccola cosa. Però se uniamo le forze, allora questo è quello che voi avete visto, uniamoli insieme con rispetto, mai, l'ho detto a Francesca, distinguere per non confondere sempre, vedere le cose positive, le cose che... poi per non confondere, per far emergere le cose positive che ci sono. E quante belle cose positive che ci sono. 1984, Duomo di Milano. Tutti aspettavano che Cardinale Martini, bella omelia, baci, bacetti e primo posto. Martini non era tipo di fare così. Ha sempre saldato la terra con il cielo. Martini improvvisamente, partendo dalla parola di Dio, come noi dobbiamo fare con i sacerdoti, si parte dalla parola di Dio, parla della peste e cita tre pesti. Pensano il Duomo, tutti lì, la peste, la solitudine, la violenza, la corruzione bianca. Tangentopoli arriveranno dopo, 1992, siamo nel 84. Qualcuno si guarda, cosa vuol dire questo? Ti leggo, Niccolò, le righe e la fotografia di oggi e faccio fatica a leggere, perché uno dice possibile che non siamo riusciti ad andare oltre, ripeto, non dimenticando le cose belle che ci sono state, però ci sono dei mali. Martini ci dice, perso gli occhiali, perso tutto nella vita, ma no, c'ho le medicine, farmacia, scusa mia, se ti interessa o ti interessa ti metto, La corruzione bianca non è Don Mario, è Martini, no, perché se Don Mario ma è Don Martini, ce l'ho fatto. La corruzione bianca, quella che si insinua nella gestione sconsiderata del denaro altrui, nelle scorrettezze amministrative di ogni genere, nella facilità allo sperpero di beni che sono di tutti, nelle diverse forme di corruzione politica, di favoritismi o di clientele, di distribuzione ingiusta di situazioni di privilegio, di evasione di gravi doveri civici. Ce lo dobbiamo ripetere anni dopo, non dimenticando le positività, ma cogliendo anche che in questi anni si sono andati indietro rispetto a alcuni passaggi. Si sono permessi leggi ad persona che hanno tolto alcuni reati che dimostravano ad esempio la corruzione. Ma non è retorica, è un bisogno di verità che abbiamo. Non per crocifiggere nessuno, ma per cambiare. Ma per cambiare nessuno dentro le nostre coscienze. Dobbiamo imparare il coraggio di scegliere a che parte stare e di batterci per il cambiamento. Allora non temere anche tu, e so che non temerai, di prendere la strada, che è quella più difficile, perché è in salita. Non è sempre tutto semplice, tutto facile. Però questa è una strada importante, sai. E quando qualcuno dice, ma lei è di parte? Io dico, certo, sono da quella parte là. Collaboro con chiunque, con chiunque. Con chiunque. Sul piano dei contenuti. se c'è la voglia di cercare una strada che risponda alla centralità della persona. Perché dobbiamo rispondere ai bisogni profondi delle persone, che non sono solo bisogni materiali, sono anche altri tipi di bisogni. Ecco, allora in questo senso, e tu mi insegni che l'unità di misura dei rapporti umani è la relazione. E torniamo alla dimensione dell'educare. E la vita umana è fondata sulla relazione, sull'ascolto, il dare parola e soprattutto non mollare mai, perché troverai delle giornate facili e delle giornate difficili. È lì che ci saranno dei bivi nella tua vita. Oh Nicolò, io ti auguro di diventare eretico, attento, mi voglio spiegare cosa voglio dire, perché Don Mario è eretico, ma di quell'eresia di cui abbiamo bisogno. Perché tu mi insegni, anche tu Gaia me lo insegni, voi studiate, che eresia dal greco vuol dire scelta. Eretico è la persona che sceglie. È colui che più della verità ama la ricerca della verità. Allora io ti auguro di essere eretico. Te, gli amici, ma di questa eresia, perché è l'eresia dei fatti, perché è una scelta, io non ho le mani, ma è una scelta di invocarsi, è l'eresia dei fatti, prima delle parole, perché parole ci sono tutti, è l'eresia che sta nell'etica prima che nei discorsi, la nostra coerenza, i nostri comportamenti, i nostri linguaggi. I piccoli che ci osservano, che cosa vivono dentro di noi? È l'eresia della coerenza, del coraggio, della gratuità, della responsabilità, dell'impegno, che questa sera sono le parole che qui abbiamo richiamato con forza insieme. Oggi è eretico chi mette la propria libertà al servizio degli altri. Penso. E chi impegna la propria libertà per chi ancora libero non è, ce lo siamo detti. Piccole cose, ma facciamole. Eretico, ce lo siamo detti, e chi non si accontenta di sapere di seconda mano. Chi studia, chi approfondisce, chi si mette in gioco in quello che fa, chi crede che solo nel noi l'io possa trovare una realizzazione. Perché oggi tanti dicono noi, ma pensano io. E invece abbiamo bisogno di un noi vero. Giovani, adulti, insieme. Persone che hanno questi riferimenti, quelli che hanno gli altri riferimenti, insieme. Eretico è chi si ribella al sonno delle coscienze, sai, chi dice sempre che tocca agli altri fare, sa, sono sfiduciato, ma anch'io a volte sono amareggiato, sento delle ferite dentro di fronte a tante sofferenze, poi dici, beh, mettiamoci insieme. E chi non si rassegna alle ingiustizie, chi non pensa che la povertà sia una fatalità, allora ci... Eretico e infine chi non cede alla tentazione del cinismo e dell'indifferenza, che sono, credimi Nicolò, le malattie spirituali della nostra epoca. Tanta indifferenza, tanta delega. C'è anche il rischio che la rassegnazione diventi, sa, ci rassegniamo, le cose non cambiano e così via. Io mi auguro che questi rimborsi arrivano. Io sono molto piccolo per dirti Credo che il tuo gridare su quello che deve essere restituito è necessario e fondamentale. Non ho altri strumenti che dirti ci sono, e se, insieme abbiamo delle possibilità in più, ma ci siamo sottratti a condividere un impegno perché si faccia giustizia. E grazie, perché il tuo grido è un grido di sofferenza e di grande fatica di fronte a un'ingiustizia. Sì, ho incontrato il Papa, è un problema reciproco. Il Papa conosceva Bene Libera dall'Argentina, dove si chiama La Coima. La Coima è la mazzetta. Libera in America Latina c'è, e nella sua diocesi c'era un'associazione aderente a Libera. E quindi Papa Francesco conosce. L'incontro ha avuto due momenti, uno molto personale e poi due amici che ho portato con me, che hanno avuto modo di parlare poi qualche minuto. Io l'ho pensato come un padre e ho trovato un fratello. È un rapporto molto diretto, molto attento. C'era un desiderio reciproco, e ti posso spiegare anche un risvolto. Io al Papa ho portato un pacco di caffè buono, per i suoi cari parenti, eccetera. Ma il Papa, appena eletto, una casa editrice missionaria, prese, hanno visto l'occasione d'oro della loro vita, perché conoscevano delle cose questi missionari, pubblicano nel giro di una settimana un libro. E il libro è un intervento del Papa sulla corruzione, fatto in Argentina, nella sua diocesi, di fronte a dei fatti gravi di corruzione avvenuti negli anni prima, tra cui una ragazza di 16 anni aveva perso anche la vita, quindi di fatti gravi. Il libro viene pubblicato a tempo di record. Mi viene chiesto se devo presentare il libro del Papa. Dico, boh, io. Boh, mai successo, capita mai. A Civita Cattolica. Ma il Papa era eletto da 15 giorni. C'era il corpo diplomatico. C'erano televisioni. La corruzione, Papa. Lì c'era il direttore di Civita Cattolica e una grande docente all'università di Roma, persone io. Ma devo dire che loro hanno discusso se il Papa era più Francesco o più Ignazio, se era più gesuita o più francescano. Io li sentivo. Il mio intervento era sulla corruzione, che ci spende una vita per la legalità, eccetera. La cosa, i giornali trasmettono delle immagini, e a Porto Comaro c'è un sindaco e dice: dobbiamo cercare subito Don Ciotti che venga a presentare il libro del Papa a Porto Comaro. Perché a Porto Comaro? Perché è il paese natale del papà, del Papa. Papà, Papa, eccetera. E io, pochi giorni dopo, vado a Porto Comaro, ma si apre una discussione prima, non c'entra niente. Perché la casa natale del papà attuale è nel comune di Porto Comaro, ma la chiesa dove è stato battezzato è nel comune di Asti. Quindi il sindaco di Asti dice: anch'io. E quindi non un sindaco, due sindaci carini. Quando arrivo mi avvicinano due signori sulla quarantina, marito e moglie, simpatici. Sa cosa dice? 15 giorni dopo, 20 giorni massimo, Sa Don Ciotti cosa è successo? Cosa è successo? Che noi avevamo un sogno nella nostra vita, abbiamo acquistato una casa in queste stupende colline dell'Astigiano, per la nostra famiglia, il nostro sogno. Abbiamo fatto dei sacrifici, abbiamo comprato, abbiamo costruito. L'altra mattina, era passato 15 giorni qui dal Papa, era domenica, abbiamo aperto le porte, le finestre, e abbiamo trovato 50 persone che battevano le mani davanti alla casa perché pensavano che fosse il paese del Papa, perché avevano comprato la casa dove era nato il papà del Papa, e adesso fanno i pullman. No, mi spiace per quei due lì, per capire pazienza. Voglio esprimere un pensiero a loro questa sera. Quindi mi sono trovato coinvolto in una storia di valore, perché il testo del Papa è un testo di grande valore. Ma attento, il Papa la chiama puzza e putrefazione, la corruzione. Martini l'aveva chiamata peste. È il linguaggio di Sant'Ignazio di Loyola, sono due gesuiti, e quindi è questo linguaggio che loro hanno ispirato alla loro formazione e che lo usano, e lo usano in un certo modo. Questi rapporti, queste cose. Ma la cosa bella è che un sacerdote di Libera, è stato fatto un anno fa circa vescovo, lui era parroco a Cerignola, e nella sua parrocchia un bene confiscato è dalla comunità per ragazzini, per ragazzi in difficoltà. Viene fatto vescovo e mandato nella più piccola diocesi della Calabria. Papa Bergoglio, per sistemare, perché c'è anche nella Chiesa chi nasce con la vocazione del vescovo, già da piccoli, studiano per il vescovo. Capita. Ma l'ha detto lui, non l'ho detto io, quando parla della carriera, perché in tutti gli ambienti, anche nella Chiesa, a volte ci sono gli individualismi, gli egoismi sociali, la missione egoistica, il voler emergere in un certo modo, le nostre fragilità, che possono abbracciarci tutti. Attenzione, è una riflessione che ci può abbracciare. Questo Papa, che sa bene questo, ha dato subito dei segnali in controcorrente, e è andato a prendere il vescovo della più piccola diocesi d'Italia, che è Monsignor Nunzio Galantino, che è quello che con Libera fa le cose. E quindi anche oggi c'è un'intervista con lui su Repubblica che accenna a questo percorso che ci ha legato, ci lega. A me fa piacere, ti devo dire tutto questo. C'era un desiderio quindi di incontrarci. È stato un incontro molto profondo, molto profondo. Tra due fratelli, io aspettavo, uno pensa a un padre, incontra un fratello. L'essenzialità, la semplicità, l'attenzione soprattutto, e la condivisione su tante cose che questa sera mi sono permesso di, con tutti i miei limiti, che sono tantissimi, di condividere con voi. Perché lui e quei poveri c'è stato, in quelle periferie, lui nelle cooperative dei ragazzi ci andava proprio, l'essenzialità negli stili, nei modi, una grande capacità di ascolto. Soprattutto, ho trovato i tre elementi che per me erano molto cari, che abbiamo sempre sperato che il Concilio ci aveva consegnato. Abbiamo parlato di Oscar Romero, chiedendo che si diano una mossa a tutti e farlo, perché Oscar deve
E lui di questo lo farà il prezzo che ha pagato, l'ho dimenticato, capisci? Abbiamo parlato di Torino Bello. Ma io ho visto illuminarsi Papa Bergoglio quando gli ho parlato del vescovo che mi ordinò sacerdote, ho avuto tanta fede, Padre Michele Pellegrino. Che quando mi ordinò sacerdote c'era già il gruppo Abelio, io ho cominciato a 20 anni, 17 anni da solo, 20 anni come gruppo, quindi c'era già una storia. Pellegrino ordinò sacerdote, una chiesa piena di ragazzi di strada, ragazzi del carcere, ragazzi che avevano preso. Era quello, quel popolo. Lui alla fine disse alla tua parrocchia sarà la strada. Ma capisci, Nicolò, che non mi ha mandato a insegnare a chi c'è sulla strada, mi ha mandato a imparare, a riconoscere il volto di Dio in chi fa più fatica. Perché lì c'è Dio. E Torino Bello diceva che quella scatola di cartone dentro il quale quel barbone a Roma che lui incontrava andando a Roma era un ostensorio, la scatola di cartone, perché quel barbone lì c'erano frammenti di Dio. E quando io con Bergoglio ho parlato di Pellegrino, credimi, questo volto che si illumina, che si illumina. E allora ho sentito la vicinanza, l'attenzione, e lui per lui era importante quello che ci ha consegnato il Concilio. Perché il Concilio cosa ci ha consegnato? Una chiesa libera, una chiesa povera, una chiesa profetica. Una chiesa libera. È quello che mi auguro, ma che il Papa sta cercando di fare. Ma che tutti dobbiamo fargli un processo di purificazione da tutte le forme di potere economico, politico. Essere liberi, contribuire, darsi da fare, essere anche una coscienza critica, ma dobbiamo essere liberi da qualunque forma di potere economico. E lo Iolo sta sistemando, certo, non è sempre, ma non è solo quello. Una chiesa povera. Dio si è fatto povero. E le nostre chiese? E le istituzioni ecclesiastiche? E vedi che lui... io ti devo dire... Una chiesa profetica. Perché la chiesa o è profetica o non è chiesa. La Chiesa ha bisogno di più profezia e di meno diplomazia. Abbiamo bisogno, e lui fa questo, ha bisogno di una Chiesa credibile. E allora lasciami dire, Nicolò, che per me, con tutti i miei limiti soltanto, sai? Tutte le sere faccio l'esame di coscienza e sento tante responsabilità, a volte non sono riuscito a rispondere a tanta gente. Bergoglio mi ha detto, sai Luigi, mi arrivano 1500 lettere al giorno, io non so cosa fare. Io gli dico, amico, a me vengono solo 40, ma non ne so più cosa fare. Perché poi, dopo 10 giorni sono già 400, capisci? E ho visto anche la sua sofferenza, poi ha chiamato gente, sai, per fare, però non è semplice. E poi adesso lui sta calamitando, sta ridando un po' di credibilità alla Chiesa. Io però nel mio piccolo, una chiesa che sarà aperta a tutti, che deve essere comune, che deve ascoltare, che bello, che bello. Lui non ha detto a una persona non credente, meglio non pensate certe cose, pensate, non pensate, la divisione è questa, chi pensa, chi non pensa. Lui ha cercato di... non ha detto
ci mettiamo a dialogare. Lo ha invitato a prendere un caffè con lui. Scalfari, ha detto, vieni, gli prendiamo un caffè insieme e discutiamo insieme. Sono dei segni importanti che partono dalla relazione, da darsi la prossimità. Poi possiamo avere delle idee diverse, in alcune cose non andremo d'accordo, ma ce le diciamo con rispetto. Invece guarda che caos che c'è adesso. Insulti. Ormai vedi di tutto che arriva, eccetera. E io sono convinto che la speranza ha il volto degli esclusi. Perché è da loro che dobbiamo partire. Non possiamo costruire speranza se non partendo da chi dalla speranza è stato escluso. Si parte da chi è stato escluso. E Bergoglio fa questo, poi è Vangelo. Quando qualcuno dice al Papa due cose, il coraggio di Benedetto XVI, se c'è questo Papa lo si deve a noi, il coraggio di lasciare con quelle parole che ha detto, vi chiedo umilmente perdono per i miei tanti limiti. Lo faccio per questioni di salute e per amore per la Chiesa. Un gesto così, di umiltà, è immenso. Ci consegna Papa Bergoglio. Immenso. Credo che questa volta lo Spirito Santo in conclave ci sia stato. Altre volte ho avuto qualche dubbio. Questa volta c'è stato lo Spirito Santo. C'è stato lo Spirito Santo. Ma nel libro sulla corruzione, sai cosa dice il Papa? Parla della corruzione, già? Ultimo capitolo. La corruzione parla della corruzione nella Chiesa. Della corruzione come peccato sociale, ma soprattutto nell'ultima parte lui parla della corruzione dei preti e dei religiosi, perché lui dice che è corrotto il prete che rifiuta l'irruzione di Dio, che non accetta di nuovo, che non si lascia provocare dal mettersi in gioco ulteriormente in più nella vita. Cioè lui dice che a volte noi, e questo è anche vero, c'è rischio che uno si chiuda nelle proprie sicurezze, nel proprio contesto, nella propria realtà, e invece a volte Dio vuole fare irruzione, ti chiede di fare altro, di mettere la tua vita in gioco per fare qualcosa di più. E ovviamente aveva avuto qualcuno che aveva resistito, aveva detto no, questo non lo faccio, io ho già fatto tanto, mi basta fare queste cose, e lui la porta come un modo di corruzione. Pensa che forza, che determinazione e che coraggio rispetto a tutto questo. Quindi ho fatto un grande richiamo all'uguaglianza e credo che mi sembra importante quello che qui è già stato detto. L'uguaglianza è fondamentale. Allora l'aggancio alla diversità, perché la diversità è il sale della vita. La diversità non può mai diventare avversità. Qui non c'è uno di noi che è uguale all'altro, siamo tutti diversi. E in questa diversità ci sia il rispetto, ci sia l'accoglienza. Non basta prendere coscienza che è attorno a noi, ma che è anche dentro di noi. È importante. E batterci per l'uguaglianza. La spina dorsale della democrazia è la responsabilità. E la spina dorsale della Costituzione è la responsabilità. Sono due spine dorsali. Perché sono i doveri, ma anche i diritti. Devi mettere in gioco la tua parte. L'uguaglianza. E quell'articolo 3, ma non solo l'articolo 3, ci richiama con l'uguaglianza. E a rimuovere gli ostacoli. E l'articolo 4 della Costituzione ci chiede di portare il nostro contributo per il progresso materiale e spirituale della nostra paese. Essere cittadini veri, che non basta commuoversi quando succedono dei fatti drammatici, non basta commuoversi, bisogna muoversi. E oggi nel nostro paese abbiamo bisogno di muoverci di più veramente tutti. L'uguaglianza è importante e fondamentale. Oggi non c'è uguaglianza nel nostro paese. Ci vorrebbero meno leggi e più leggi. E presa la campagna per rendere illegale la povertà, noi come Gruppo Bene Libera abbiamo lanciato Miseria Ladra. Volevamo chiamarla porca miseria all'inizio, che è un gergo della gente, no? Poi per non offendere nessuno, per avere delle parole delicate, Miseria Ladra. Dobbiamo tirare fuori le nostre unghie perché si possono ricreare delle condizioni, ma se noi non affrontiamo il nodo della finanza internazionale, dell'economia, dei paradisi fiscali, il ruolo delle banche, ma non è compito mio, non sarei neanche capace. Sento che non tornano i conti, sento che ci sono dei nodi. Sento che sono preoccupato di quelli che oggi continuano a parlare di solidarietà, che è diventata un'altra parola che tutti sbandierano. Io mi auguro che ci sia sempre meno solidarietà, più diritti, cioè più giustizia. Guai! Guai! Se diventiamo i delegati alla solidarietà, che per me e che credo che per moltissimi di voi, se non per tutti, non verrà mai meno l'attenzione agli altri, l'accoglienza agli altri, il metterci testa, la relazione, mai, sia ben chiaro. Ma non vogliamo neppure diventare i delegati, occupatevene voi, dei poveri, degli ultimi. In questo senso dico meno solidarietà, più diritti, cioè più giustizia. Quando dico diritti dico sempre anche doveri però. E allora in questo senso, vi prego, abbiamo bisogno di portare il nostro contributo. Dobbiamo portare il nostro contributo. E dobbiamo portare avanti un impegno continuo in un'educazione al bene comune. Non dimenticando mai, l'ho detto e lo ripeto perché è fondamentale, che tu fai questa scuola, ti prepari con questa lettura, che la dimensione profonda e irrinunciabile dell'educazione è la relazione e della responsabilità. Irrinunciabile. E questo allora, devi essere eretico, cioè scegliere profondamente e non scoraggiarti, perché troverai un sacco di gente che dirà che perdi del tempo, che intanto le cose le fanno altri. Io sono convinto che c'è una parte che tocca a noi farla. E quando anni fa cominciò la storia di Libera, che è un esempio, è un noi, che non cambia il mondo, lo so che non cambia il mondo, ma intanto l'Europa sta nei prossimi giorni a votare una direttiva con la confisca dei beni per l'Europa che non sarebbe stata prevista. E in Italia l'uso sociale, che oggi ha tante zone d'ombra, molte cose non funzionano, bisogna migliorarla, Quella legge l'abbiamo voluta dal basso, raccogliendo 1 milione di firme tra di noi, anche qui. E che permette a sottrarre i patrimoni alle grandi criminalità, alle mafie. Deve essere migliorata, stiamo lottando per migliorarla, c'è delle cose che non vanno bene, sono insufficienti, ma intanto oggi viene sottratto ai giochi criminali, se si vuole, ci vogliono leggi giuste, ci vuole meno burocrazia, ci vogliono più strumenti, certamente tutto, ma si è ridata dignità a tanta gente, l'hai liberati, perché liberare quelle terre vuol dire liberare le persone. Sull'aereo mi hanno dato i terrenini, sai che dicono adesso non hanno più niente, che cosa prendo? Prendi un bicchiere d'acqua o prendi, io prendo il succo d'arancio per dare una mano a sto sud, serve il succo d'arancio sull'aereo e i terrenini. E ho visto questa grande ditta che li fa anche bene, li ho mangiati, 2 terrenini, ne danno un po' più pochi perché crisi. E crisi, paghi questi biglietti che non li puoi più, ma crisi. E io mi sono messo nella testa che un giorno sull'aereo sono i tarallini, libera terra, dalle terre liberate dalle mafie, quel marchio dell'aria, a costo di piazzagli lì, perché? Perché dietro a quei tarallini, o quell'olio, quel vino, tutti questi prodotti che arrivano da questi beni confiscati per l'Italia, dove ci siamo inventati facendo le collette, le cooperative, che danno lavoro ormai a tanti, tanti giovani meravigliosi, che avevano voglia, la speranza vuol dire offrire opportunità, la speranza è lavoro, quella terrena, no, la speranza è servizi, la speranza è la salute, che hai anche l'accesso nel modo giusto e non aspettando chissà che cosa, che hanno dimostrato che è possibile, la meraviglia. E tu sai che d'estate sono migliaia di ragazzi che vanno sui campi confiscati a trascorrere un po' dei frammenti delle loro vacanze, dare una mano, che non è solo scavare nella terra, scavi nelle coscienze, scopri la meraviglia di che cos'è la Sicilia, la Campania, la Puglia, ma anche i beni confiscati in Piemonte, i campi che si fanno qui, perché la mafia ce l'hai nelle varie forme, certamente, evidentemente. La meraviglia. C'è anche un ruolo dell'informazione. L'informazione o è libera o non è informazione, che aiuti a capire, a conoscere, a seminare un po' di speranza, a dimostrare che è possibile. E per me è una gioia questa, nella consapevolezza dei tanti limiti, ma è una gioia. È una gratitudine per tutti quelli che si mettono in gioco. Ne vale la pena. Ognuno chiamato a fare la propria parte. Ma sai, come ti chiami? Ti amico al forno? Che bello, Marianna. Va bene a scuola lui?
Sì,
bravo. Bravo, bene. Matematica com'è?
Lui è bravo, io non ero.
Ma anch'io, guarda, non preoccuparti, con i numeri ho sempre avuto un po' di problemi. Vi do ancora oggi un po' di numeri. Però, vedi Marianna, ne vale la pena. Abbiamo solo questa vita. Non avremo un'altra, per amare, per donare, per impegnarci, per costruire giustizia, per fare la nostra parte che comincia dalle piccole cose, per seminare un po' di speranza, non avremo altra vita, ce l'avevo questa. Abbiamo solo questa vita, poi mai un giorno succederà, ma credo che non solo questa. Qui almeno. E ne vale la pena, 6 volte difficile. È molto difficile. Io me lo sono chiesto quando 2 volte hanno cercato di ammazzarmi. Che malattia su un'autostrada.
E uno dice, ma perché te lo fa fare? Poi ti devo dire, io sono una piccola cosa, sai, con tanti limiti, fragilità. Poi ti passa dopo 2 minuti, quando vedi il bisogno della gente. E allora si deve lavorare, si deve impegnare, bisogna seminare, per seminare questa speranza, per me è saldare la terra con il cielo. La parola di Dio per me è importante, di costruire con gli altri, con impegno, per costruire un po' più di giustizia sulla faccia di questa terra. E questo impegno, nelle varie forme, che c'è spazio per tutti. In libera tutto verrà gli ebrei, valdesi, persone che non credono, ma sono credo più di quanti gli altri che si impastano più di vita, di impegno. Trovi tutte le espressioni, i percorsi, è una ricchezza, è un dono di Dio. Dio è impazzito di gioia a vedere che ci siamo messi tutti quanti insieme. Lo dico in termini umani, ma tu capisci il senso, la bellezza di unire forze, energie, ognuno cercando di essere coerente con i propri riferimenti, no? È una meraviglia. E voi giovani siete una meraviglia. Ma che anziani, eh? Io ho 68 anni, se no... Ecco. Grazie. Grazie.
Sempre in questo modo, vi rubo ancora qualche minuto, capisco che il disagio di stare seduti per terra in queste banche della chiesa è tutt'altro che comodo, se non altro è calda anche troppo, vero? Bene, ringrazio davvero a nome vostro Luigi che mi ha regalato questa serata e poi l'abbiamo condivisa davvero in nome di una amicizia. Grazie quindi a te e a chi con te porta avanti questa fatica. Noi lasciamo sempre un piccolo dono ricordo a chi viene a una chiesa più voci. Innanzitutto un pieghevole riporta questa croce senza il Cristo perché è risorto e ringrazio ancora Bruno Guglielminotti che ho visto qui in mezzo. No? Che mi ha suggerito con un aneddoto bellissimo. E poi questo libro La Chiesa di Tutti, credo che conosci, si parla di noi, di te, di me. E siccome Carlo Maria Martini per noi è maestro, testimone, profeta, ecco, questa vita di Mosè scritta da Carlo Maria Martini di Rosenberg è veramente una perla da meditare nei tuoi viaggi, no? Mi è caro salutare, non l'ho fatto all'inizio, però intanto Libera Biella che è qua in fondo, vende prodotti, fa promozioni, eccetera. E siccome noi ci autofinanziamo sempre con qualche obiettivo, uscendo di chiesa lì ci sarà una cesta, proprio al centro, verso il fondo, quanto raccogliamo lo destiniamo appunto a Libera Biella per la 18ª giornata della memoria e dell'impegno che avrà luogo a Latina il 22 marzo 2014 per dare la possibilità ai giovani di partecipare. Tanti giovani questa sera, penso siano molti di Libera. Prossimo incontro a una chiesa a più voci con Englaro, Peppino, Giulia Facchin, che è la nipote del Cardinal Martini, Don Pierluigi Di Piazza e Rosenberg. Il tema: andiamo incontro a sorella morte, rispettiamo la libertà del malato. Nel pieghevole poi trovate l'appuntamento a Biella il 26 febbraio, di cui abbiamo detto questo percorso. Sul sito Una Chiesa Più Voci e anche a Piazza Duomo troverete l'audio, video della serata o delle altre serate. È un grosso affettuoso abbraccio davvero e augurio da parte di tutti noi, Don Luigi. Però concludiamo con questa preghiera, no? Visto volentieri e sentito che ha citato Martini, abbiamo fatto diverse serate, concludiamo con questa preghiera di Padre Carlo Maria Martini, la facciamo nostra. Chiedo un po' di silenzio. Dicevo prima, con piacere volevo anche salutare Don Basla. Seduto qui davanti, mi aveva promesso una volta vengo una volta a incontrare, no? Vi conoscete, grazie. Anche agli altri confratelli, visto per la prima volta delle suore in chiesa. Sei capace di tutto, grazie. Ben, con sorella. Allora, facciamo nostra questa preghiera per l'Europa, ma intendiamo il mondo intero. Padre dell'umanità, Signore della storia, guarda questo continente europeo al quale tu hai inviato tanti filosofi, legislatori e saggi, precursori della fede nel tuo figlio morto e risorto. Guarda questi popoli evangelizzati da Pietro e Paolo, dai profeti, dai monaci, dai santi. Guarda queste regioni bagnate dal sangue dei martiri e toccate dalla voce dei riformatori. Guarda i popoli uniti da tanti legami, ma anche divisi nel tempo dall'odio e dalla guerra. Donaci di lavorare per una Europa dello spirito, fondata non soltanto sugli accordi economici, ma anche sui valori umani ed eterni. Un'Europa capace di riconciliazioni etniche ed ecumeniche, pronta ad accogliere lo straniero, rispettosa di ogni dignità. Donaci di assumere con fiducia il nostro dovere di suscitare e promuovere un'intesa tra i popoli che assicuri per tutti i continenti la giustizia e il pane, la libertà e la pace. Amen. Buon rientro a casa a tutti, in particolare a tutti.